6 di sera Magazine.
Buonasera e ben ritrovati in 6 di sera Magazine da Angelica Arbasini. La Casa delle Ombre, da Do Editore, è la terza opera narrativa della scrittrice e psicoterapeuta Susanna Salerno, che da molti anni ormai risiede nel Grigioni italiano. Dopo due thriller, la Salerno si cimenta con un romanzo più intimo, segnato anche dal passaggio alla narrazione in prima persona. L'autrice si immerge nell'anima della protagonista per tentare di ricostruire la sua discesa negli inferi, trattando temi come la violenza domestica e il femminicidio. In un paesino di montagna apparentemente disabitato, sospeso nel tempo, fra vecchie stalle abbandonate e una chiesetta in cima alla collina, una donna trascorre i suoi giorni sempre uguali, in compagnia di un gatto e dei fantasmi del passato. Sono i ricordi di un amore difficile, un incendio mai davvero spento e una misteriosa bambina che compare all'improvviso nel cimitero del villaggio. Nel bosco poi una lupa si aggira osservando, custode silenziosa dell'oscura verità che lega la protagonista alla bambina e alle ombre del passato. Buonasera e benvenuta Susanna Salerno.
Buonasera.
Ecco, io vorrei iniziare con una citazione. La lupa ha gli occhi ardenti e quegli occhi mi hanno guardata, mi stanno guardando ancora, brillano come stelle in questo immobile crepuscolo. L'incontro con la lupa è un passaggio importante.
L'incontro con la lupa è un passaggio importante. Io penso che chiunque abbia letto il libro di Clarissa Pinkola e Stone che corrono coi lupi avrà riconosciuto, insomma, nella lupa proprio questo animale, insomma, che viene preso da Clarissa Pinkola e Stone a modello proprio di quella natura selvaggia, libera, intuitiva che lei ritiene insomma sia la natura appunto più intima delle donne, che le donne devono assolutamente riscoprire. Io ho voluto inserirla nel libro proprio per questo, no? Perché in qualche modo è un'immagine del tutto contrapposta alla donna che dipende dall'approvazione degli altri, che è insicura, timorosa, che non è connessa appunto con i propri istinti e la propria saggezza interiore, che quindi ha difficoltà poi alla fine a proteggere se stessa e anche i suoi confini, no? La lupa per me è molto importante in questo libro perché simboleggia proprio questa natura selvaggia, ma nel senso appunto di originaria, non addomesticata, di noi donne, no? Che dovrebbe insomma aiutarci poi, è la saggia dentro di noi, colei che sa, colei che ci può guidare, solo che questa natura dentro di noi, cioè solo che noi non siamo sempre in contatto con questa parte di noi stesse.
Poi c'è un altro incontro importante, però prima vorrei parlare della protagonista, questa donna che vive sola per non impazzire, si impone una routine molto, molto rigida, vive nel nulla praticamente, le giornate si ripetono tutte uguali, no? Chi è questa donna?
Beh, questo lo scoprirà chi legge man mano che va avanti, no? Il libro, ma è una donna che alla fine può essere chiunque, può essere ognuna di noi. E a me interessava, insomma, che lei ha parlato prima del libro in prima persona, poi ci possiamo tornare sopra, no? Però a me interessava appunto che ci fosse una verità emotiva, no, in questo libro, cioè che poi alla fine la donna descritta potesse assomigliare a molte altre donne, quindi a molte altre esperienze emotive che noi tutte poi facciamo, anche se non in quella, chiaramente, giustamente, sperabilmente in quella portata, no? Ma insomma è una donna che rappresenta poi quella parte di noi forse appunto, io parlo poi di noi, magari mi riferisco di più alla mia generazione, perché nel frattempo molte cose sono anche cambiate, in parte di sicuro migliorate, no? È una donna che comunque non ha imparato ad amare se stessa, perché nessuno gliel'ha insegnato, e quindi poi accetta o ha accettato nel corso della sua vita umiliazioni e mancanze di rispetto, no? Che l'hanno portata alla fine, poi dove inizia il racconto, no?
È una storia tragica, ci sono molti temi, come la violenza psicologica, il lutto, il trauma, la solitudine, un'infanzia negata, insomma, i temi, che legano, questo, romanzo a questo personaggio sono abbastanza pesanti, diciamo, importanti anche.
Eh sì, sono importanti secondo me. Voglio dire, io, come ha detto lei prima, no? Avevo scritto e pubblicato con Dadò due thriller e stavo veramente lavorando al terzo. Mi stavo insomma già immergendo in un progetto che mi stava anche intrigando molto, come sempre, no? Come sono sempre i thriller. E poi, non so, forse è stato l'ennesimo femminicidio. Di cui insomma parlava la cronaca che mi ha scossa in particolare, e ho pensato: no, non si può solo stare a guardare, solo chiedersi sempre: ma come è stato possibile? No? E ho avuto questo desiderio, questa urgenza proprio, più che un desiderio di scriverci su. E quindi poi è nato questo libro, no? In cui volevo proprio dar voce a una vittima, a qualcuno che di solito non può più raccontare, no? Quello che è successo. Per quello poi anche la prima persona, il tempo presente, no? Perché sono poi sono delle tecniche che servono proprio ad annullare al massimo la distanza fra chi scrive e la storia, anche fra chi la leggerà e la storia. Infatti, per me è stata un'esperienza, devo dire, altrettanto pesante. Questa immersione, insomma, questa immedesimazione nella protagonista è stato per me, scrivendo anche qualcosa di, insomma, di molto che poi è andato molto in profondità. E devo dire, sì, non è stato il solito gioco dello scrivere un thriller, no? Ma è stato qualcosa di più serio e anche di molto più impegnativo in questo senso.
Come ha costruito la sua voce interiore così intensa e dolorosa di questa protagonista?
L'ho costruita sicuramente anche in base a molte cose lette, esperienze anche mie, non magari le cose accadute che descrivo nel romanzo, ma esperienze emotive, diciamo, no? Di questo genere. Poi devo dire, forse mi sono molto ispirata anche a uno dei classici, un altro dei classici per la mia generazione, insomma, che è questo libro che forse insomma anche chi ci ascolta ha letto, è Donne che amano troppo di Robin Norwood, è una psicologa e divulgatrice americana, no? E lei ha raccolto molte storie di donne appunto che in realtà non amano troppo, ma amano troppo poco se stesse e non pongono mai dei limiti insomma, nelle relazioni che poi vivono, finendo col sacrificarsi, a volte anche col diventare vittime. Devo dire che quell'atmosfera lì, attraverso quella descritta, insomma, attraverso queste storie, mi ha sicuramente ispirata in parte. Poi, ripeto, leggiamo, ascoltiamo talmente tanto spesso, insomma, casi, no, di violenze di genere, di violenze psicologiche, domestiche, e che sfociano purtroppo tragicamente, insomma, sempre più spesso in femminicidi, no? Per cui veramente era molto semplice, diciamo, in questo senso, costruire qualcosa che, cioè io ho provato a costruire una storia che fosse coerente, no? Cioè una infanzia che fosse coerente poi con le scelte fatte successivamente, anche con con le umiliazioni accettate poi successivamente.
Sì, il libro restituisce con grande precisione, la dinamica proprio della violenza psicologica. Ora non possiamo svelare molto, però appunto le stava a cuore raccontare questo tipo di abuso, forse anche per il tipo di lavoro che lei fa, la psicoterapeuta?
Beh, ma sì, va bene, probabilmente sono sensibile a un tema del genere anche a causa del mio lavoro, no? O grazie al mio lavoro, ma io credo che la violenza fisica si accompagni comunque sempre anche alla violenza psicologica, no? A volte c'è più violenza fisica, o ce n'è di meno, ma la violenza psicologica c'è sempre. Credo, almeno è la mia opinione, io non sono un'esperta in materia, non ho scritto, insomma, non avevo la pretesa di scrivere adesso un saggio o qualcosa del genere, no? Però, insomma, ogni volta che c'è controllo, ogni volta che ci sono gelosie, incapacità di valorizzare i successi dell'altro, le doti personali, no? Quindi ogni volta che si sminuisce, si manipola un'altra persona per mantenere il controllo poi, no, su questa persona, alla fine siamo insomma comunque in presenza di violenza psicologica e riconoscerla che è difficile a volte, no? Perché si dice ah, beh, mi ama quindi è geloso, no? Mi ama quindi controlla il cellulare, eccetera, eccetera, ma in realtà non sono manifestazioni di violenza anche queste, no?
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia, è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Le giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così
Thank you.
Siamo in compagnia di Susanna Salerno, con lei stiamo parlando del suo ultimo romanzo, La casa delle ombre, edito da Dadò. C'è un altro personaggio che compare, molto simbolico, perché questo romanzo ha molti simboli. C'è una bambina, un personaggio molto enigmatico.
Sì, beh, la bambina sì, è un personaggio enigmatico, anche per questo, siccome ha un ruolo poi importante nella storia, ne parlo, diciamo, in maniera prudente per non svelare troppo. Ma la bambina ovviamente, insomma, era per me immagine di forza, no? La bambina è colei che ha ancora di fronte a sé tutte le possibilità, è una bambina che non è stata ancora forgiata da un mondo adulto, no? O addomesticata, addirittura, per usare un termine più forte. Quindi, insomma, è una bambina non ancora costretta in un ruolo, perché l'educazione, la società, la cultura in cui viviamo a volte, insomma, ci costringono, no? In un ruolo, ci pongono limiti anche ingiusti. E ci impediscono poi di sviluppare anche il nostro potenziale. Insomma, questa bambina è molto libera, no? È una bambina libera, spontanea, gioiosa, vitale, piena di vita, e credo che sia un po' anche un'immagine di quello che siamo tutti noi, indipendentemente adesso dal fatto che la mia protagonista sia una protagonista femminile, no? Ma tutti noi esseri umani, insomma, sia uomini che donne, abbiamo un centro vitale dentro di noi, non ancora forgiato, addomesticato dal mondo adulto, e questa bambina sicuramente simboleggia questo, dopo simboleggia ancora altre cose, di cui ora appunto non parlo più di tanto, però per la protagonista è sicuramente l'incontro con una forza originaria, no? una fiducia nella vita, una vitalità, una gioia, che lei, insomma, purtroppo ha dimenticato molto presto e con cui quindi torna poi in contatto grazie a questo incontro.
E per quanto riguarda il processo di scrittura, il romanzo alterna passato e presente con grande fluidità, e poi andando avanti si svelano cose molto importanti sui fatti che sono accaduti. Come mai ha scelto questa alternanza?
Beh, io ho scelto soprattutto di raccontare, insomma, in prima persona, non l'avevo mai fatto prima, no? Non avevo mai scritto nulla in prima persona. La prima persona, ripeto, è il tempo presente, perché la mia protagonista, insomma, parla al presente, dopo poi piano piano inizia a ricordare, no? Quindi a introdurre anche il suo passato nelle sue riflessioni e nella sua vita. Però appunto sono, ripeto, scelte tecniche, entrambe, no? Io volevo finalmente appunto che una vittima potesse parlare, che si sentisse la sua voce, no? Che non ci fosse distanza, insomma, che fosse lei da sola a raccontare, a rivivere, anche quando poi va nel passato, a giudicare, a cercare di comprendere quello che le è successo. D'altra parte, in questo modo è anche totalmente dentro al suo dramma, no? Perché se noi scegliamo la terza persona, raccontiamo tutto al passato, prendiamo un ruolo di osservatori, no? Noi che scriviamo, ma anche poi chi leggerà, mentre invece in questa maniera la storia, cioè la persona che sta vivendo quella storia, ne è totalmente dentro, quindi è intrappolata, no? deve uscirne con le sue forze, e ne uscirà lei in qualche modo, no? E mi sembrava importante questo.
E infatti nel finale c'è un senso di pace, di riconciliazione, e il romanzo, secondo me, mette al centro la capacità delle donne di rinascere in un certo senso.
Sì, sì, io spero che questo venga avvertito appunto da chi legge, perché in effetti si può dire, beh, dov'è la speranza, no? Poi alla fine in una storia del genere. Ma io credo appunto che la speranza poi sia la verità su di sé, no? Anche se arriva tardi. Perché capire cosa è successo, chi si è, può aprire comunque molte porte a tante possibilità migliori, anche in altri casi, no? Mi premeva, insomma, che ci fosse questa riconciliazione, diciamo, finale, no? Dovuta però alla consapevolezza, che la consapevolezza, appunto, alla fine è forse la cosa più importante da raggiungere, anche per poter uscire da situazioni, appunto, di umiliazione o addirittura di violenza.
La Casa delle Ombre, l'ultimo romanzo di Susanna Salerno, Armando Dadò editore. Susanna Salerno è stata nostra ospite, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a lei.
E siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.
Grazie.